Amici sportivi della Radio Vaticana, ben trovati da Luca Collodi in studio. Ospite di oggi Edio Costantini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II e presidente uscente del Centro Sportivo Italiano. Presidente Costantini, grazie per essere alla Radio Vaticana. E ancora grazie alle persone che ci stanno seguendo in studio, Andrea Proietti. Parleremo naturalmente della Spagna, campione d'Europa, e un saluto va a Milano alla redazione sportiva di Avvenire con Massimiliano Castellani. Buon pomeriggio, anzi buona giornata Massimiliano.
Grazie a voi, buongiorno a tutti.
Grazie. Io ricordo Roberta Maccaroni che ci accompagna per la parte tecnica con Maria Serena Tuglio ed Eva Rorman. Quindi iniziamo subito con una breve rassegna stampa di oggi. Furie d'Europa è l'apertura della Gazzetta dello Sport sulla finalissima Germania. Spagna, Germania battuta 1-0 dagli iberici che hanno dominato. Gol di Torres, la Spagna è campione. Ci sono i primi commenti. Alberto Cerruti che dice: in re in tribuna e una Real squadra in campo. La Spagna che gioca e diverte, batte 1-0 la Germania e diventa meritatamente campione d'Europa dopo 44 anni di attesa. E ancora Luigi Garlando, oggi prendiamo gli spunti dalla Gazzetta dello Sport, che dice in un altro editoriale dal titolo Il più forte: ha fatto saltare in piedi il suo re che dall'82 teneva in canna un sorriso del genere, lo stesso che aveva visto illuminare Sandro Pertini. Ha fatto saltare in piedi la sua regina che ha dato aria alla gonna rossa come una bandiera. Fernando Torres ha fatto gol e regalato alla Spagna la corona d'Europa meritata. Quindi tutti, anche gli altri giornali, parlano in modo unanime di una vittoria meritata. Corriere dello Sport, Stadio: la Spagna sul trono d'Europa, hanno vinto i migliori, è l'editoriale del Corriere dello Sport. E anche Tutto Sport: la Spagna diventa meritatamente campione d'Europa. Castellani, quindi nulla da dire su questa vittoria, tutti quanti gli organi di informazione, anche non sportivi, concordano in una gran bella squadra che meritatamente vince il titolo europeo.
È stata una vittoria giustissima, per la prima volta forse negli ultimi anni è stato rispettato anche un po' il postulato che il bel gioco viene premiato anche con la vittoria. È stato annullato poi quella famosa frase di Lineker, il quale è il giocatore inglese che diceva: il calcio l'hanno inventato gli inglesi, i tedeschi hanno inventato invece il modo di vincere le finali, le competizioni europee o mondiali. In questo caso i tedeschi sono stati assolutamente annullati. Tu poi citavi tutta una serie di elementi di colore, come appunto quelli del re e della regina. È stata annullata anche la famosa diceria, tra l'altro anche abbastanza stupida, che Zapatero fosse un attimo un porta sfortuna per gli spagnoli. Zapatero ieri sera era in tribuna, il presidente della Repubblica Spagnola, la Spagna ha vinto.
Tra l'altro parleremo di Spagna proprio tra qualche istante e sentiremo anche, grazie ad Andrea Proietti, cosa ne pensa la gente. Qui abbiamo raccolto alcune opinioni per le strade di Roma, non solo di romani. Tra qualche minuto avremo in collegamento diretto Monsignor Segundo Tellado Muñoz, che è ufficiale del Pontificio Consiglio Corunum, il dicastero della Santa Sede che si occupa della carità del Papa. È spagnolo, quindi festeggeremo anche questo titolo europeo anche con Monsignor Segundo. Ma io vorrei aprire una breve parentesi, ci torneremo dopo Monsignor Segundo, perché Edio Costantini, il presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, questa mattina proprio dalla Radio Vaticana vuole presentare questa nuova iniziativa che riguarda il mondo cattolico e lo sport. Edio Costantini, di cosa si tratta?
Si tratta che in questi anni davvero abbiamo prodotto tanto, a partire proprio dall'impegno del Centro Sportivo Italiano sul versante ecclesiale e pastorale, per cui tutto ciò che abbiamo costruito unitamente insieme con Monsignor Carlo Mazza, che per anni è stato direttore dell'ufficio del tempo libero dello sport della CEI, e dall'altra parte la sezione Chiese e Sport del Vaticano, per cui del Pontificio Consiglio per i Laici. E allora abbiamo individuato e creato una fondazione a sostegno davvero delle tante iniziative che la sezione Chiese e Sport del Vaticano dovrà sostenere, anche per promuovere a livello non soltanto italiano, come ha fatto la CEI, ma a livello un po' mondiale, tra le chiese di tutto il mondo, cioè il valore pastorale, ma soprattutto educativo dello sport. E allora proprio attorno a questo elemento, che è elemento fondativo, abbiamo voluto mettere su questa fondazione e proprio intitolarla Giovanni Paolo II, che è stato, diciamo così, il Papa che di più, insomma, ha fatto dello sport e ha rilanciato i valori fondativi dello sport, i valori umani, ma soprattutto i valori morali che lo sport può produrre. E allora partiamo, questa fondazione, partiamo proprio per celebrare bene l'anno paolino. Sarà una delle grandi iniziative che la fondazione promuoverà, è quello sulle orbe, correre sulle orbe di San Paolo, per cui questa iniziativa, ecco, vuole partire proprio per rilanciare lo sport come non solo metafora della vita, ma come valore educativo.
Questa fondazione sarà presentata alla stampa nelle prossime settimane?
Sarà presentata entro fine luglio, dopo che un po' si ritorna dalla GMG di Sydney.
È già operativa comunque come fondazione e tu sei già stato nominato presidente.
Sì, operativa.
Noi torneremo tra qualche istante per capire proprio i compiti che farà questa fondazione, quindi potremmo definirla quasi come un'espressione della pastorale della Chiesa nello sport.
Ma questa fondazione parte da due capisaldi. La parte è tutto ciò che hanno detto i papi, il magistero della Chiesa in funzione dello sport, e dall'altra parte la nota dei vescovi della Chiesa italiana, che è stata un po', diciamo, quella che un po' ha illuminato soprattutto il fare legato all'attività sportiva, all'attività pastorale.
Quindi una fondazione che opererà praticamente sul territorio, a partire da parrocchie e anche dagli oratori. Questo
sì,
è
perché
un altro elemento.
Uno degli altri motivi della fondazione è quello di rilanciare proprio l'aspetto, diciamo, i luoghi educativi della parrocchia.
Bene, tra qualche istante noi torneremo a parlarne. A questo punto uno stacco e torniamo a parlare della Spagna campione d'Europa. E torniamo quindi su questo tema, sulla finalissima. La Spagna ha battuto la Germania a Vienna per 1-0. Noi siamo stati con Andrea Proietti per le strade di Roma per capire quella che è stata la reazione comune dei romani e non incontrati per le strade. Andrea Proietti, che sensazione hai avuto? I giornali, i quotidiani sportivi questa mattina, non solo, dicono che la Spagna ha vinto in modo meritato.
Anche secondo la gente che abbiamo incontrato qui per le strade di Roma, la gente ha comunque appunto dimostrato di essere stata colpita in maniera positiva dalla Spagna. Questa settimana opinioni contrastanti comunque, c'è chi ha tifato per la Spagna per il bel gioco, chi per la Germania per un fattore di orgoglio italiano, e comunque siamo anche tornati sul dilemma di queste settimane, di questi giorni, Lippi Donadoni.
Io saluto Monsignor Segundo Tejado Muñoz, ufficiale del Pontificio Consiglio Corunum di Castello della Santa Sede, che si occupa della carità del Papa. Monsignor Segundo, grazie e auguri per questa vittoria.
Buongiorno, grazie.
Da spagnolo sicuramente avrete festeggiato, forse con la comunità spagnola.
Beh sì, come no, io veramente devo dire la verità, ho visto la partita con un tedesco, con il presidente del mio dicastero, sua eminenza il cardinale Cordes, siamo messi d'accordo per vederla insieme, poi anche delle famiglie di persone italiane che ci hanno invitato amabilmente a vederla.
E quindi è stata anche un bel esempio di integrazione, non solo sportiva, perché un tedesco e uno spagnolo si sono divertiti insieme.
Sì, poi abbiamo cenato qualche cosa, abbiamo anche fatto un brindisi. È andata molto bene, perché la partita è stata anche molto bella e io sono contento.
Monsignor Segundo, ascoltiamo quello che pensano gli italiani presi per le strade di Roma di questa vittoria spagnola.
Va bene.
La Spagna è campione d'Europa.
Ti fa per la Germania, perché la Spagna ci ha eliminato. Comunque, insomma, la Spagna credo lo abbia anche meritato, perché insomma, bei giovani, un bel gioco. Credo sia meritata.
La Spagna si è dimostrata la squadra migliore?
Sicuramente sì, ha un bel gioco, una squadra che ha dei bei valori, sia in attacco che al centrocampo che in difesa, una squadra completa, l'aveva dimostrato già dall'inizio.
L'unica nostra consolazione, se ce ne può essere una,
essere battuti dalla Spagna?
No, non essere stati non battuti nei 100 minuti, magra consolazione.
Magra consolazione, ma non abbiamo vinto altre volte coi rigori, stavolta siamo andati fuori coi rigori.
È favorevole a questo ritorno di Lippi?
È molto contrastata la cosa in me, tra l'altro faccio calcio da 50 anni, è molto contrastata perché noi ci siamo qualificati per un rigore, siamo diventati campioni al mondo per un rigore, lui è andato fuori per un rigore, lo vogliono far fuori perché a suo tempo non si è adoperato molto per Nesta e per Totti, forse potrebbero essere buoni motivi, però il gruppo c'era, ha dimostrato di stare con l'allenatore.
Però nel calcio paga sempre l'allenatore.
Paga sempre l'allenatore perché è andato fuori per un calcio di rigore sbagliato.
Totti è fatto per la Spagna perché... perché insomma credevo che fosse la squadra più, più in forma. L'unica consolazione nostra è che siamo stati l'unica squadra che nei 120 minuti non ha perso, diciamo.
Ecco, queste erano le voci raccolte da Andrea Proietti, da un Monsignor Secundo nelle strade di Roma. Comunque nessuno mette in dubbio, con varie sfumature, ma tutti quanti danno l'onore e il merito alla Spagna.
Beh sì, si è visto che, non so, io un po' da spagnolo, ma anche da... da persona che gli piace il calcio, c'è stata una bella squadra. Questo Luis Aragonés, con tutta la sua età e tutto quello che si diceva di lui, è riuscito a fare una bella squadra.
Ecco, questo è un punto che volevo chiedere, proprio la figura di questo allenatore Aragonés, una figura molto bella, tra l'altro una figura che ha in maniera anche molto umile affrontato questi campionati del mondo, così come tutta quanta la squadra.
Sì, perché le premesse non erano tanto belle, io leggevo un po' la prensa spagnola e non è che erano molto d'accordo sulle scelte di non portare a Raul e non portare a queste figure un pochettino più famose del calcio spagnolo. Lui è andato avanti molto testardo in fare la sua squadra e si è rivelato una scelta giusta.
Monsignor Secundo, lei lavora all'interno del Consiglio Corunum, del Pontificio Consiglio Corunum, che è un dicastero molto importante della Santa Sede che si occupa della carità del Papa. Come da questo punto di vista così particolare si guarda l'elemento sportivo, anche al tifo calcistico? In questo caso lei ieri sera come spagnolo, ma anche il Cardinale Cordes, avete visto insieme la partita. Dal vostro punto di vista, che significato ha lo sport, il guardare una partita, fare il tifo per una squadra nazionale?
Beh, una società, una persona, un popolo che fa sport è un popolo positivo, è un popolo che cerca in qualche modo di uscire dalle proprie cose, dalle proprie piccolezze, dalle proprie, non so, guardarsi l'ombelico. Lo sport sempre in qualche modo ti deve mettere in relazione con l'altro. E questo sempre arricchisce, sempre, anche il tifo stesso, sempre ha una componente che è buona, che è positiva, che allegra, che allegra appunto, la parola più giusta è questa.
Che lezione possiamo trarre dalla vittoria spagnola in questo caso, ma da un campionato d'Europa più in generale che pone tante comunità a confronto? Sono successi pochissimi incidenti in questo campionato europeo.
Sì, io dal punto di vista sportivo penso che la cosa più importante è che si è rotta un po' questa idea che il calcio era la difesa e difendersi bene. La Spagna ha giocato all'attacco, ha giocato ad attaccare, ha fatto spettacolo e si sono viste partite belle, divertenti, simpatiche, inserimenti. E questo penso che sia la cosa più importante, aver rotto un pochettino questa andata della e soprattutto che bisognava giocare con gente molto molto sicura di sé, molto una squadra la fa, io sempre dico che la squadra la fa l'allenatore nell'80%, poi le figure hanno una importanza un po' relativa.
Per la Spagna questa vittoria nel campionato di calcio europeo cosa può cambiare al proprio interno sul piano sociale, sul piano economico, sul piano anche religioso, se mi consente?
Non credo che una partita di calcio possa avere questo grande potere, non lo so, è un momento di grande allegria.
È un momento di unità ritrovata per la nazione?
Sì, ma non so se basterà. Per ritrovare, le persone possono ritrovare anche dal punto di vista religioso eccetera, non lo so, non avrei un'idea molto chiara su questo argomento, non credo che sia bisogna delle tante importanza questo.
Io ringrazio Monsignor Secundo Tellado Muñoz, ufficiale del Pontificio Consiglio Corunum spagnolo, grazie e auguri per essere campioni d'Europa.
Grazie a voi.
Noi torniamo a questo punto in studio, stacco e torniamo a parlare della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport. Castellani. Eccoci, sei ancora in collegamento. Abbiamo in studio Edio Costantini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II, che ci ha tratteggiato qualche aspetto. Allora, a te la prima domanda alla presidente Costantini.
Innanzitutto saluto Costantini. La cosa che volevo chiedere è che guardavo un po' l'organigramma, diciamo, di quello che ha trapelato fino ad oggi della Fondazione Giovanni Paolo II. Si vede che all'interno ci sono parecchi istituti finanziari, bancari. E la mia domanda, che è anche un po' una paura, cioè volevo chiedere a Edio se c'è il pericolo di una strumentalizzazione, diciamo, di una fondazione come questa che si adopera per la valorizzazione dell'etica attraverso lo sport, e non si creino magari delle situazioni così un po' ambigue, imbarazzanti, come si è venuto a creare quest'inverno durante la vicenda del CSI che aveva appoggiato il progetto dell'Ancona Calcio. Cioè, ecco, insomma, la possibilità di un pericolo di strumentalizzazione dal mondo esterno a quello cattolico.
No, beh, questo non ci potrà essere, perché la prima, diciamo così, il primo istituto che fa parte di questa, cioè fondatore di questa fondazione è l'Istituto del Credito Sportivo, che sì, è una banca, ma una banca pubblica per lo sport, per cui l'unica finalità è quella, diciamo così, della promozione dell'impiantistica sportiva nelle parrocchie. Per cui credo che questo era uno degli elementi che caratterizzerà positivamente proprio questo percorso. Già diverse diocesi avevano convenzioni con questo istituto, penso a Milano, penso a Roma, ma penso anche a tante altre diocesi, grandi diocesi, e in questo caso l'istituto ha abbattuto tutto ciò che era difficoltoso nelle burocrazie, cioè veramente ha sburocratizzato le pratiche. E poi un tempo si poteva soltanto accedere per i grandi finanziamenti, oggi, mentre invece questo istituto mette a disposizione, proprio tramite la fondazione, mette a disposizione i finanziamenti da anche dalle piccole somme, no? Proprio per ristrutturare lo spogliatoio, per rimettere a posto il campetto parrocchiale, cioè dal piccolo al grande, diciamo così. E fare questo, e credo che sia molto importante, proprio per rilanciare il luogo, la parrocchia come luogo educativo. Proprio in questi, per i prossimi 10 anni, la Conferenza Episcopale Italiana proprio ha rilanciato il tema dell'educazione come tema centrale proprio della comunità parrocchiale. E credo che lo sport sia uno strumento, uno tra gli strumenti, diciamo, più adatti, più fecondi, perché davvero può produrre quell'energia, può produrre davvero quella sorta di integrazione con il territorio, perché lo sport continua ad essere attrattivo, perché lo sport continua ad essere davvero uno strumento eccezionale sotto l'aspetto educativo. Allora, per questi motivi credo che non ci siano proprio grandi problemi.
Presidente Costantini, abbiamo parlato prima della operatività della Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport, che oggi qui, lo ripeto, presentiamo un po' in anteprima, sarà poi ufficialmente presentata alla stampa nelle prossime settimane. Un primo impegno riguarda l'anno paolino.
Sì, in effetti la Fondazione era nata proprio per l'anno paolino, poi man mano si è allargata e... L'anno paolino è perché, ecco, il Papa ha lanciato questo grande anno per celebrare la figura di questo grande apostolo. E allora il mondo dello sport, e noi per primi, non potevamo non stare dentro a questo mondo, proprio perché San Paolo è stato uno degli apostoli che più ha utilizzato la metafora dello sport e l'ha avvicinata, cioè, al cammino di fede, cioè a quell'esercizio che ogni cristiano deve fare proprio per essere sempre più, mettersi in gioco, per stare sempre più dentro a questo cammino di fede. E per cui ripercorrere un po' le tappe da Gerusalemme fino ad arrivare a Roma credo che sia una bella iniziativa sulla quale davvero vogliamo scommettere, ma non soltanto sotto l'aspetto sportivo, perché l'aspetto sportivo sarà marginale, cioè nel senso ci sarà questo camminare, attraverso questo, i maratoneti, però...
Ecco, qual è l'iniziativa?
L'iniziativa è che un gruppo di, diciamo così, di atleti che poi partiranno da Gerusalemme e all'interno della maratona, pellegrinaggio che già facciamo da 5 anni, Betlemme e Gerusalemme, e poi da lì passerà per Cesarea, Malta e salirà su da Siracusa fino ad arrivare a Roma.
Una sorta di fiaccola olimpica.
Sì, sì, si fermerà in tante diocesi, per cui c'è un format, cioè proprio ci sarà ogni diocesi dove si fermerà, ci sarà la parte sportiva di un villaggio dello sport dedicato ai ragazzi, agli studenti, in modo particolare alle scuole, agli oratori, alle parrocchie, e poi ci sarà, diciamo, tutta la parte collaterale, ma che darà forza a questa iniziativa, cioè parlare delle virtù che San Paolo proprio ha rilanciato proprio attraverso lo sport, e in modo particolare ci sarà anche, diciamo così, una sorta di convegno, seminari sul valore educativo dello sport, su come impegnare, diciamo così, come promuovere lo sport a favore dei ragazzi.
Quando partirà la fiaccola olimpica da Gerusalemme?
Partirà il 24 aprile e arriverà a Roma il 21 giugno.
Grazie, saluto anche il nostro Don Leonardo Biancalani, segretario della Nazionale Italiana Religiosi, la NIR, parroco della parrocchia di Santa Barbara a San Vincenzo in provincia di Livorno. Don Leonardo, grazie.
Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori.
Abbiamo pochi minuti in studio, il presidente Costantini della Fondazione Giovanni Paolo II. Quanto è difficile secondo te, tu sei un parroco e anche un amante del calcio, parlare di sport nella pastorale della Chiesa oggi?
È molto difficile perché purtroppo lo sport, in modo particolare quello del calcio, è sottoposto a una strumentalizzazione e a un'eccessiva mediatizzazione. Quindi non è sicuramente facile, e credo che sia proprio un'avventura anche quella di fare una pastorale sportiva, e dico fare nel senso veramente non soltanto di fare e quindi di essere presenti, quanto di essere, passatemi questa espressione, formare i formatori. Sì, aiutare le persone a far capire che lo sport ha tanti valori, ma nello stesso tempo ti metti in gioco anche te come educatore e formatore, in quanto anche tu hai bisogni di quello che è l'educazione e la formazione personale e spirituale.
Costantini, una brevissima replica e poi siamo in chiusura, proprio una brevissima replica.
Don Leonardo ha ragione, proprio per questo bisogna insistere e bisogna fare in modo davvero che lo sport, a parte il grande sport, ma possa tornare ad abitare la parrocchia, ad abitare le nostre parrocchie, i nostri oratori, perché lo sport diventa allora motivo per aggregare i ragazzi, e i ragazzi hanno bisogno oggi attraverso lo sport di dare un senso, un significato anche alla loro vita.
Don Leonardo Biancalani, la NIR, la Nazionale Italiana Religiosi, scenderà in campo tra poco a Senigallia.
Il 12 di luglio faremo la partita della Notte Bianca, è stato un modo anche lì per coinvolgere tanti giovani, non certo dei nostri ambienti, quindi la partita inizierà alle ore 21, la faremo con tutti i ragazzi coinvolti nella società di Senigallia, quindi diciamo dal pizzaiolo a quello che lavora in banca, che faranno una selezione loro, e poi concluderemo alla fine partita, faremo un momento così di festa tutti insieme. È un'iniziativa semplice, però che vuole anche cercare di dare un senso diverso a questo che è stata un po' la notte bianca, questa riscoperta che tanti comuni hanno fatto, ecco, darla anche con un senso più di sobrietà, certamente divertimento, ma anche un taglio più spirituale e sobrio, credo che non faccia male.
Don Leonardo Biancalani, allora appuntamento alle 21 a Senigallia, sabato
12 luglio.
Grazie alla NIR, alla Nazionale Italiana Religiosi. Castellani, veramente un telegramma per chiudere su questa fondazione Giovanni Paolo II per lo sport. E poi una battuta finale con Costantini e chiudiamo.
Io mi auguro che questa fondazione porti veramente avanti quello che è stato il messaggio di Giovanni Paolo II, cioè quello di essere sempre molto vicino al mondo dello sport e soprattutto ai giovani, e credo che se saranno sostenuti anche dal mondo laico, che non vedrà, appunto, come dicevo prima, una strumentalizzazione in tutto ciò che fanno, allora avrà vinto questo nuovo progetto.
Grazie al collega Castellani della redazione sportiva di Avvenire. A presto. Costantini, un telegramma finale, auguri innanzitutto per questa fondazione.
Ma
Abbiamo visto l'anno paolino, ma ci saranno altre iniziative?
Sì, iniziative che comunque a conclusione di questa maratona ci sarà un grande simposio proprio sullo sport che vorremmo fare qui in Vaticano un anno dai giochi, dalle Olimpiadi di Pechino. Sarà anche lì motivo per riflettere dopo tutto ciò che è stato detto su queste Olimpiadi e quello che si dirà, ecco, fare in modo una piccola sintesi.
Grazie a Edio Costantini, presidente della Fondazione Giovanni Paolo II per lo Sport, che oggi noi abbiamo presentato in anteprima. Da Luca Collodi, Andrea Proietti e tutta la linea torna alla regia.